SBS Italian.
L'ospite del nostro incontro di oggi è il maestro Carlo Goldstein, affermato giovane direttore d'orchestra italiano che è in Australia per dirigere la Carmen di Bizet all'Opera House di Sydney nella produzione del regista John Bell. In un nostro precedente incontro il maestro Goldstein ci ha parlato della sua Carmen australiana. Potete ascoltare l'intervista visitando il sito sbs.com.au/italian, sbs.com.au/italian. Nell'intervista che segue parleremo invece della situazione dei teatri italiani e degli illustri antenati del maestro Goldstein. Ma iniziamo la nostra conversazione chiedendogli: ma lei, maestro Goldstein, come si è avvicinato alla musica?
Beh, questa è una domanda personale. Devo dire che la mia vicenda è un po' anomala da un punto di vista dell'inizio della carriera musicale. Io infatti, come ricordava, vengo da una famiglia dove ci sono stati già diversi musicisti, miei zii, una mia nonna, in particolar modo un mio bisnonno che è stato un grande violinista della sua generazione e che fu anche direttore del teatro di Trieste nell'immediato dopoguerra, quando Trieste era sotto il governo degli americani, degli alleati. E dunque, diciamo, andare a teatro, ascoltare musica è sempre stata una cosa normale nella mia famiglia, e questa è una grande fortuna che ho avuto, ecco, di cui non ho nessun merito. Quindi sono stato educato, diciamo così, nelle lettere, nel teatro, naturalmente. Detto questo, il mio approccio alla musica è stato inizialmente piuttosto pigro, nel senso che ero un bambino che studiava musica, sostanzialmente pigro, non facevo niente, non avevo un particolare interesse. E fu solo negli anni, in realtà, dell'adolescenza, che da un punto di vista professionale è già piuttosto tardi, in cui spontaneamente, devo dire in modo autonomo, decisi di fare sul serio. E allora chiesi a mia madre, le dissi insomma che volevo fare sul serio, che volevo un maestro così serio, volevo provarci, e da lì sono sempre stato sostenuto in famiglia, anche se, diciamo, mi fu subito detto: beh, se vuoi provarci allora ci devi provare seriamente, è una cosa seria. E da lì insomma le cose si sono piano piano messe in moto. Però dicevo, è una cosa personale, perché il motivo per cui nell'adolescenza mi sono avvicinato più seriamente allo studio della musica è in realtà appunto un motivo mio, individuale. Io negli anni dell'adolescenza, e devo dire un motivo che non dico quasi mai, ma volentieri lo confido adesso, e negli anni dell'adolescenza ho sofferto una passeggera, grazie al cielo, malattia alle gambe che mi ha quasi paralizzato per 3 anni. E quindi sostanzialmente ero, diciamo, pure bloccato in camera, e di fianco al mio letto c'era un pianoforte. E senza, ecco, fare grandi programmi, però in quel periodo sostanzialmente ho passato dalla mattina alla sera tutte le mie giornate seduto a un pianoforte, non potendo letteralmente muovermi e andare altrove. E mi sono legato alla musica in quel periodo con grande intensità, mi sono appassionato allo studio, ho conosciuto quello che è stato il mio primo vero maestro, e posso dire di essere uscito da quegli anni un po' difficili di malattia che sostanzialmente ero musicista.
Però poi ha studiato al Conservatorio di Musica di Trieste, all'Accademia Internazionale della Musica di Milano, al Mozarteum di Salisburgo, al Royal College di Londra, dove poi si è specializzato. E lì piano piano è iniziato questo cammino che l'ha portata da musica alla direzione d'orchestra. E anche qui immagino che ci sia stato un momento in cui ha dovuto decidere. Come mai ha deciso di diventare, fortunatamente per noi, un direttore d'orchestra?
Sì, io di formazione sono pianista ed ero felice come pianista, ma su indicazione di un mio maestro incominciai a seguire dei corsi di direzione d'orchestra, e in effetti lentamente la cosa divenne, diciamo, prioritaria. Avevo una certa facilità, funzionava, insomma, andava bene. E devo dire che dopo queste esperienze che lei ha ricordato all'estero ho piano piano preso fiducia, fino a quando in Austria ho vinto un concorso internazionale. E da lì sostanzialmente le cose si sono messe in moto, ho avuto occasioni di fare più concerti, di studiare più repertorio, di fare più esperienze, ho incominciato a viaggiare e quindi in un certo senso, diciamo così, naturalmente dopo quel concorso è apparso chiaro che la direzione d'orchestra era la mia professione in un certo senso. E quindi nei primi anni ho viaggiato molto in Russia, dove ho diretto molte orchestre, ho avuto l'occasione di fare molta esperienza. Sono stato poi in Israele, in Spagna, insomma ho avuto diverse occasioni e le cose sono andate poi gradualmente sempre meglio. Ecco.
Beh, quel concorso non è un concorso così, ma è l'International Conducting Competition di Graz, che è una delle più prestigiose al mondo, e lei lo ha vinto nel 2009, lì è cambiato un po', diciamo un po', la sua vita e la sua carriera. Questo concorso le ha permesso poi di essere conosciuto un po' in tutto il mondo. Ormai lei dirige nella Corea del Sud in diverse occasioni, lei ha diretto in Russia, in Israele dove va, ma ha diretto anche ovviamente in altri paesi europei, Germania eccetera, non li menzioniamo tutti, ma soprattutto in Italia. Ecco, come mai c'è così grande attività, visto che poi i teatri internazionali sono molto interessati ad averla, a dirigere le opere e anche la musica sinfonica, perché le ricordiamo è anche direttore d'orchestra di musica sinfonica. Come mai questa sua attenzione sull'Italia, su questi teatri italiani?
Ma in realtà devo dire che la mia carriera non è iniziata propriamente italiana, nel senso che avendo studiato, come ricordava, al Mozarteum a Salisburgo e poi ero al college a Londra, io inizialmente ho fatto più esperienze all'estero, però a un certo punto sono ritornato, diciamo così, in Italia e ho incominciato ad avere dei contratti anche in Italia, a qualcosa mi ha ovviamente fatto molto piacere. Da lì le cose poi si sono stabilizzate per me in Italia e adesso dirigo, grazie al cielo, regolarmente ogni stagione in alcuni teatri in Italia. Devo dire che l'Italia, nonostante ecco varie vicissitudini economiche o politiche che possono anche essere state assai problematiche negli ultimi anni per quanto riguarda il teatro, i teatri, è comunque, diciamo così, il paese che ha inventato il teatro musicale, e non lo dico ecco semplicemente con orgoglio, ma lo dico per dire che moltissime realtà produttive, moltissimi teatri in Italia sono bei teatri, sanno fare l'opera, la sanno fare ad alto livello. Questo vale sia per i teatri di primissimo livello, che hanno ovviamente grandi risorse, ma anche per teatri, diciamo così, di città più piccole, teatri che non sono la Scala di Milano. Però c'è ecco una sapienza, una sensibilità, un'esperienza che ormai è un'esperienza di secoli nei confronti del repertorio, del linguaggio musicale operistico. Da questo punto di vista è molto bello dirigere l'opera in Italia, insomma.
Ecco, come mai allora, quando si parla della musica lirica in Italia e dei teatri, soprattutto dei teatri in Italia, si menziona la parola crisi? Come mai?
Guardi, io diciamo forse vorrei esprimere un'idea un po' in controtendenza, nel senso che non amo eccessive lamentele per quanto riguarda il nostro ambito professionale musicale, che è comunque privilegiato. Io credo che l'Italia in realtà ovviamente abbia sofferto in alcune realtà anche importanti la crisi nei teatri negli ultimi anni, però l'Italia non soffre di una reale crisi dell'opera lirica, non soffre di una crisi teatrale o musicale in senso stretto. L'Italia ha sofferto una crisi di più ampio raggio, più generica, economica, produttiva, e anche una realtà come il teatro che fa parte delle comunità e della società nel suo insieme ne ha sofferto. Però ecco, vorrei anche ricordare alcuni elementi positivi che invece riguardano il teatro musicale. Esistono oggi alcuni titoli del repertorio operistico italiano, alcuni titoli notissimi, che so, Aida, Traviata, Rigoletto, Barbiere di Siviglia, che ogni anno nel mondo hanno migliaia di rappresentazioni per un totale di centinaia di migliaia di spettatori paganti. Allora io chiedo, quale altro genere artistico o teatrale può vantare una ricchezza e un patrimonio di pubblico e di interesse di questo tipo nel mondo. Non so, oggi vediamo film meravigliosi prodotti da grandi industrie cinematografiche. Quanti di questi film avranno centinaia di migliaia o milioni di spettatori tra 150 anni? Nessuno, diciamocelo, nessuno. Cioè, ecco, quindi voglio dire, l'opera è comunque un genere estremamente vivo nella percezione del pubblico e nella diffusione in Italia e nel mondo. Detto questo, sì, ci sono stati problemi legati alla crisi economica che ha travolto l'Europa e anche l'Italia negli ultimi anni, però guarderei anche con ottimismo alle risorse e all'energia che il genere musicale e operistico ancora possiede.
Pensa che ci sia una certa indifferenza da parte dei politici italiani e della politica italiana per quanto riguarda la cultura e soprattutto la musica e i teatri in Italia?
Ma io penso che ci sia, se posso dirlo francamente, più che una certa indifferenza, forse una certa incapacità, nel senso la classe politica, forse italiana, non è così consapevole delle potenzialità e delle risorse che il patrimonio culturale e teatrale in senso stretto possono portare. Abbiamo esempi di molte città in Europa che hanno saputo rilanciarsi interamente grazie alla costruzione di un teatro, alla valorizzazione di una realtà produttiva teatrale che ha portato grande interesse nei confronti della comunità e della città, ha moltiplicato gli investimenti nella comunità, ha insomma fatto fiorire un'intera collettività. Ecco, di questo non c'è molta consapevolezza in Italia a livello politico e se ne vedono le conseguenze. Credo che forse in Italia siamo un po' viziati, cioè avendo un patrimonio artistico musicale talmente ricco, talmente vasto, diamo un po' sempre per scontato che tale patrimonio c'è e lì funziona e avrà il suo pubblico. Invece il patrimonio va curato, va preservato, va migliorato, bisogna fare investimenti, ecco.
Lei è un collaboratore di una delle rubriche di musica classica più interessanti, che è Classica di Sky, della quale lei è collaboratore storico. Ci parli di questa sua esperienza?
Beh, io innanzitutto adesso, in questo, come dire, negli ultimi anni, ormai non sono più un collaboratore attivo del canale, perché ormai, diciamo, la mia carriera mi occupa, non mi lascia più tempo, però è stata un'esperienza molto importante. In generale io penso che comunicare con il pubblico, dare più strumenti al pubblico per potersi divertire, per poter capire, per poter gioire di una serata a teatro sia molto importante. Dico questo perché il nostro mestiere di per sé non ha nulla di misterioso, di elitario, di lontano. Ecco, un direttore d'orchestra spesso è descritto come una sorta di misterioso sacerdote che ufficia un rito di cui nessuno capisce niente. Non è così in realtà. Credo che abbattere un muro che talvolta si crea anche involontariamente e poter parlare, dare strumenti, spiegare esattamente quello che facciamo, quello che amiamo noi che il teatro lo facciamo dietro le quinte, possa aiutare il pubblico ad avere un maggiore coinvolgimento, una maggiore empatia, a sentirsi più parte di qualcosa di così bello come un'opera lirica. Per quanto riguarda il canale classica in Italia è una realtà molto bella di divulgazione musicale di altissimo livello, che ha promosso giovani italiani, internazionali, trasmette documentari, concerti, balletto, un po' tutti i generi, e fa a tutti gli effetti un servizio culturale molto importante. Ecco, io credo da un punto di vista educativo e sociale che la cosa più importante sia dare l'opportunità alle persone di familiarizzarsi con il teatro, con le arti in generale, proprio l'opportunità di vederle, di assaporarle, di toccarle. Ecco, io non ho ancora conosciuto una persona che è andata a teatro a vedere un'opera lirica, che fosse un'opera lirica adatta, istruita nel modo giusto, non abbia sentito il desiderio di ritornarci. Io non ho ancora conosciuto in tanti anni questa cosa, quindi bisogna solo dare l'opportunità alle persone di andare, di toccare con mano, di vedere quanto più emozionante è sentire un'orchestra di 80 persone dal vivo invece che schiacciare play su un CD o su un computer, vedere quanto è bello vedere una cantante con un vestito che esce da una quinta e sotto un riflettore canta, quanto è più bello vederla dal vivo invece che vederla su YouTube, ecco, o comprare qualcosa e di goderselo nel proprio salotto. Ecco, poter partecipare attivamente, ecco, io credo che questo sia la cosa più bella, dare al pubblico l'occasione di partecipare.
E volevo concludere, se mi permette, di parlare di una figura che è molto importante e che vorrei che i nostri radioascoltatori venissero a conoscere, che è quella di suo bisnonno, perché suo bisnonno è stato molto importante per diversi motivi, ma soprattutto per la musica. Lei ha menzionato che è stato appunto il sovrintendente del Teatro Verdi di Trieste dal 49, dal 45 al 54, se non erro, ora potrei sbagliarmi con le date. Ecco. Chi era Cesare Barison per lei, visto che è il suo bisnonno? Ci parli di lui.
Guardi, sono molto contento che lei mi faccia questa domanda. Cesare Barison è stato un grande violinista del suo tempo, un giovane violinista di grande talento di Trieste che andò a studiare a Praga da Otakar Sevcik, che tutti i violinisti sanno chi è, uno dei padri della tecnica violinistica moderna. Ebbe una carriera da giovane internazionale, davvero di ampio respiro, suonando in tutte le più importanti città europee. Poi Trieste ebbe una storia complessa. Mio bisnonno fu antifascista. E negli anni del ventennio progressivamente la sua carriera ne soffrì, salvo poi, appunto, dagli alleati a guerra finita, essere chiamato e in un certo senso incoronato sovrintendente del teatro con un riconoscimento che lo gratificò molto. Fu amico di grandi musicisti a livello internazionale, fu insegnante rispettatissimo, pubblicò diverse edizioni a sua cura, un libro di tecnica superiore del violino che ancora oggi è usato in molte scuole del mondo, e insomma fu veramente un musicista a tutto tondo, che ebbe tra l'altro carriera lunghissima. Credo che il suo ultimo concerto da solista, suonando niente poco di meno che il concerto di Brahms, uno dei più impegnativi del repertorio, fu a 81 anni, devo dire una cosa abbastanza eccezionale anche a livello fisico. Mio bisnonno, diciamo, è per me sempre stato un po' una stella polare, vorrei dire, l'esempio di un musicista per bene, di un musicista sincero, onesto, disposto a sacrificarsi per le cose in cui credeva, rimanendo sempre con la schiena dritta anche in momenti storici che per l'Italia e per Trieste non sono stati facili.
Concludendo sulla figura di suo bisnonno, diciamo che lei se lo porta dietro un po', lo troviamo presente anche qui in Australia. Perché
Dice, in che senso lo troviamo qui?
lei se lo porta dietro un po' sempre, perché se non erro lei ha uno spartito o un qualche cosa di suo bisnonno, che è.
Sì, lei è informatissimo, veramente. Sì, in effetti, diciamo, è una figura a cui sono legato e mi capita di sfogliarne ancora gli spartiti, che certamente quando ero ragazzo erano importantissimi. Adesso, insomma, sono un po' cresciuto e non sono peraltro persona superstiziosa prima di andare in scena, quindi non ho dei feticci con me. Però sì, diciamo, è una figura che è sempre con me, è un musicista che ho molto ammirato e di cui mi capita ancora, dopo tanti anni, di scoprire cose interessanti.
Maestro Carlo Goldstein, è stato un piacere e ci auguriamo di rivederla di nuovo, Maestro Goldstein.
Io la ringrazio e innanzitutto invito tutti i suoi ascoltatori a vedere questa Carmen nel vostro splendido teatro.
sbs.com.au/italian